al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
I cristiani d'Oriente sono emigrati o stanno emigrando in massa. Sono sempre meno numerosi e, in mancanza di meglio, sostengono i regimi al potere. In pratica non hanno più alcun ruolo politico nei paesi in cui risiedono. In più, devono fare i conti con un circolo vizioso. Sono emarginati in quanto cristiani e, in quanto emarginati, di loro si parla sempre meno. Il loro isolamento è aggravato dal fatto che le persecuzioni contro i cristiani non sono generalmente menzionate nelle denunce delle violazioni dei diritti umani, per una ragione molto semplice. Perlomeno in Occidente i cristiani faticano ad associare al cristianesimo il concetto di minoranza. In Occidente prendere le difese dei cristiani equivale a schierarsi dalla parte della maggioranza. Il sempre più scristianizzato Occidente fa fatica a concepire che i cristiani possano essere perseguitati in quanto cristiani, perché essere tali, secondo uno slogan semplicistico che si sente ripetere spesso, significa stare dalla parte del potere. Occorre combattere la gravissima disinformazione che affligge l'opinione pubblica occidentale a proposito della situazione dei cristiani nel mondo e in particolare nelle regioni dove essi sono minoritari, come nel Maghreb, nell'Africa subsahariana, in Medio Oriente e in Estremo Oriente. René Guitton, Cristianofobia, la nuova persecuzione, Lindau Edizioni, 2010. Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Mario Scatton che è in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio sono in regia. Avete sentito le righe del saggio dell'intellettuale francese René Guitton che abbiamo messo in apertura di questa trasmissione. Oggi ci occupiamo delle persecuzioni che subiscono i cristiani in Iraq come in India. L'Iraq è il caso più attuale, ma in alcune regioni dell'India le violenze anticristiane continuano, come nel Pakistan e altri paesi dell'Asia e dell'Africa. Di nuovo, dunque, in questo periodo si riaccende la violenza contro i cristiani. E la tesi di Guitton, l'avete sentito, è che c'è un colpevole silenzio in Occidente a proposito di queste persecuzioni. Andiamo subito però a vedere da vicino la situazione in uno dei paesi in cui si è riaccesa in maniera più violenta questa persecuzione, in Iraq, nella regione di Mosul, dove ci sono stati diversi omicidi nell'ultime settimane. Addirittura Benedetto XVI ha lanciato un appello proprio alla comunità internazionale, alle autorità civili locali perché tutelino i cristiani iracheni. Andiamo proprio a Baghdad, dove si trova l'inviato speciale del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio e grazie Cremonesi.
Sì, grazie a voi, buongiorno.
Ecco, lei è stato recentemente a Mosul, ha incontrato alcune delle famiglie di cristiani iracheni che sono state colpite dai recenti attacchi con numerosi morti. Qual è il clima che ha trovato in quelle comunità?
Mosul è una delle città più colpite dal terrorismo, dalla violenza, dagli attentati negli ultimi due o tre anni, direi dal 2006-2007. E tra gli obiettivi ci sono senz'altro i cristiani, mi dicevano c'erano circa 1800 famiglie cristiane, quasi 2000 famiglie cristiane, c'erano 1900 famiglie cristiane ancora residenti nella città, non dimentichiamo l'Iraq è ormai da anni terra di emigrazione per la comunità cristiana che vi risiede, è una delle comunità cristiane più antica, se non la più antica del Medio Oriente, quindi loro dicono noi siamo i veri iracheni ben prima dell'Islam, quindi loro si sentono parte integrante di questo paese, della sua identità, della sua storia. E molte di queste famiglie erano scappate, erano fuggite da Baghdad dopo il 2003, quando nel 2004 cominciò l'ondata di attentati contro le chiese, le basiliche, le istituzioni cristiane della città. Quindi erano già, molti di loro erano già immigrati, erano già fuggiti appunto e avevano trovato rifugio a Mosul, a Karakosh, al Kosh, a tutti questi villaggi nella zona cosiddetta di Ninive, proprio dove storicamente è una delle culle del cristianesimo della regione. Negli ultimi 10 giorni c'è stata una nuova ondata di attacchi che ha causato la morte di, prima davano 8-10, adesso addirittura parlano di 15 cristiani, e questi 15 cristiani che sono stati proprio presi di mira con attacchi mirati, gente che entrava armata, che è entrata armata nelle case sparando e addirittura scegliendo chi uccidere, esecuzioni vere e proprie. Questo ha scatenato una nuova ondata, una nuova fuga, proprio recentissima, quindi alla storia di fughe e di paura che già c'era a Mosul, si è innescata questa nuova, che è dovuta a vari fattori, tra cui il più importante direi è l'approssimarsi delle elezioni politiche per il Parlamento, per il rinnovo del Parlamento nazionale di Baghdad domenica prossima, il 7 marzo. Io ho parlato, ho visto fisicamente, perché è un fenomeno che sta avvenendo adesso, mi dicevano che di queste 1800 famiglie residenti, secondo, naturalmente sono numeri approssimativi, 1800 famiglie, facciamo un calcolo medio, mi dicevano i sacerdoti locali, per i cristiani tra le 5-6 membri per famiglia, quindi si moltiplichi 1800 per 5 per 6, di queste 1800 sarebbero scappate circa 800, quindi praticamente quasi la metà sono scappati, hanno trovato rifugio nei villaggi vicini. Io sono stato a Karakosh, al Kosh, ho visto proprio della gente che arrivava in quel momento, mentre ero lì, arrivavano con le valigie, avevano affittato dei pulmini, c'era una famiglia che ha affittato un pulmino, ha caricato quello che poteva, quindi coperte, vestiti, insomma le cose che potevano portare via, avevano chiuso casa e erano partiti, alcuni pensando di rientrare, ma molti addirittura determinati a non tornare più a Mosul, chi speranzoso di trovare casa da Parigi a Menti, parenti, amici nelle zone vicine, e qualcuno, e questo naturalmente è il dramma della comunità cristiana, desideroso di emigrare, di lasciare il paese, di andare all'estero.
Anche perché le autorità civili locali sembrano del tutto incapaci di tutelare la sicurezza dei cristiani.
Ma questa è una delle accuse che i leader cristiani, i membri del Parlamento, ce ne sono due per la comunità cristiana, e naturalmente i membri del clero fanno all'autorità irachena, alla polizia, in alcuni casi addirittura io ho raccolto delle testimonianze per esempio di due deputati, che sono gli unici dei due deputati cristiani, che mi dicevano pensiamo che vi siano addirittura dei reparti collusi, non dell'esercito, che viene mandato da fuori, che viene mandato da altre zone, perché è l'esercito nazionale, quindi è stato mandato per cercare di coprire l'emergenza, ma da parte della polizia locale, e che quindi, come è già avvenuto, questo non è un fatto strano, avviene tra l'altro anche in Afghanistan, membri dei gruppi terroristici, dei gruppi estremisti, che riescono a infiltrare, a farsi arruolare nei ranghi della polizia e quindi usano poi la loro autorità per attaccare i cristiani. E questa cosa, questo fenomeno ha anche, come dire, una sua dinamica politica storica, e cioè nel 2006-2007, quando è cominciato il grosso fenomeno di incremento della presenza americana nelle zone sunnite di Hala e soprattutto di Ramadi e Fallujah, cioè le regioni storiche della presenza sunnita nel paese, dove Al-Qaeda era più forte, dove il terrorismo, dove la violenza era cresciuta dopo la guerra del 2003, questa presenza americana, insieme a tutta una serie di capi tribù che aveva creato i cosiddetti SAWAI, cioè i comitati del risveglio, e cioè queste organizzazioni pagate dagli americani che si autogestivano nella lotta ad Al-Qaeda, cioè si ribellavano al terrorismo batista, al terrorismo wahhabita islamico. Questi sarebbero stati tanto efficienti, tanto forti, da spingere i militanti batisti, i militanti legati al Qaeda, legati ai gruppi dell'estremismo wahhabita, a scappare verso nord e quindi verso Mosul. Ed è lì che è scattata questo fenomeno di attacco ai cristiani. Non dimentichiamolo, attaccare cristiani significa attaccare la comunità che simbolicamente è vista più legata all'Occidente, insomma, in un grande contesto di guerra santa panislamica.
E paradossalmente i cristiani rimpiangono la sicurezza che avevano durante il regime di Saddam Hussein.
Sì, questo io mi ricordo, me lo dicevano anche i patriarchi, me lo diceva lo stesso patriarca caldeo a Baghdad, mi dicevano: guarda, noi non siamo per Saddam Hussein, non ci piace la dittatura, ma gli americani non si rendono conto in che ginepraio stanno cadendo, e soprattutto noi cristiani la pagheremo, perché questo regime ci garantisce, ma come avviene in larga parte del Medio Oriente, per esempio in Siria, dove il regime di Assad, storicamente col padre, adesso col figlio, comunque garantisce la comunità cristiana, ma soprattutto è un bastione, rappresenta, costituisce un bastione laico contro la presenza dei fratelli musulmani, eccetera. E qui è stato un po' lo stesso, e devo dire, ci avevano azzeccato, ma ancora l'altro giorno, proprio 2 giorni fa, io sono arrivato a Baghdad ieri pomeriggio, passando tra l'altro per Bakuba, dove c'è stato l'attentato ieri, quando è stato 2 giorni fa, la sera, parlavo con dei parroci di Karakoş, dei monasteri dove stavano, sono stato in un monastero a El Kosh, che è uno dei luoghi dove fuggono questi cristiani, dove stavano 37 famiglie fuggite proprio negli ultimi 2 o 3 giorni, e questo parroco mi diceva: noi rimpiangiamo Saddam Hussein, perché Saddam Hussein almeno dava ordine, e comunque questo fenomeno di terrorismo e di violenza religiosa, oltre che anche alla lotta interconfessionale intersciita che tanto sangue ha versato in questo paese, era impensabile. E tutto questo, purtroppo, paradossalmente e tristemente, devo dire, si manifesta in un momento in cui c'è una certa glorificazione della democrazia, perché in realtà io vedo proprio davanti ai miei occhi in queste ore la campagna elettorale, tra la violenza, anche questa mattina a Baghdad ci sono state delle bombe, però molto viva, molto più viva del 2005, c'è un vero dibattito democratico, c'è un processo, partiti che insistono per la laicizzazione, c'è un'opposizione, cioè, quindi è interessantissimo questo dibattito, però tra i cristiani ci sono proprio queste voci di grande malessere e anche di appello all'Europa, che dicono che non ci ascolta, oltre che di protesta nei confronti delle del governo Maliki.
I cremonesi, non vogliamo abusare troppo del suo tempo, ma lei lo ha detto, oggi una giornata drammatica a Baghdad, l'ennesima, con 3 attentati contro il prossimo voto, le prossime elezioni, numerosi morti. Cosa sta succedendo in questa vigilia elettorale?
Ma è tutto più o meno previsto, è un copione ben previsto. Lo stesso ministro del vice ministro degli interni ieri, dopo l'attentato di Bakuba, lo ha ripetuto, e cioè con l'approssimarsi delle elezioni questi gruppi del terrorismo, della violenza, che si oppongono alla presenza occidentale, alla democrazia, devo dire, proprio anche al processo democratico, e lo dicono anche apertamente, colpiscono Baghdad, che è la capitale, colpiscono dove possono, hanno colpito Diyala ieri, che è una delle regioni con Mosul più destabilizzate degli ultimi anni, e lo faranno ancora, quindi oggi è così, ma io insisto su questo elemento anche positivo, e cioè in qualche modo qui c'è un processo democratico visibile, più visibile che non al voto del 2005.
Grazie davvero a Lorenzo Cremonesi da Baghdad, buon proseguimento di lavoro.
Grazie a voi.
E noi torniamo in studio, la nostra trasmissione dunque è partita con questa testimonianza dall'Iraq, ma in copertina c'erano proprio le parole dell'intellettuale francese René Guiton, che nel suo saggio Cristianofobia denuncia il silenzio che caratterizza in Occidente le persecuzioni che i cristiani subiscono nel mondo. Proprio a proposito di questo volume c'è stato recentemente un incontro presso Chieti, organizzato proprio dall'arcidiocesi di Chieti e Vasto. A incontrare René Guiton c'era il teologo Bruno Forte, che è proprio vescovo di quella diocesi. Monsignor Forte, in questo momento in linea con noi, lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio, eccellenza.
Grazie a lei.
Il saggio di René Guiton, pubblicato recentemente anche in Italia con il titolo di Cristianofobia, sottolinea come in qualche modo ci sia un silenzio in Occidente circa questa cosiddetta nuova persecuzione che i cristiani subiscono in molti paesi del mondo. È recente l'acuirsi delle persecuzioni in Iraq, ad esempio. Cosa pensa della tesi di Guiton?
Ma il libro Se Chrétien con Assassin, questo è il titolo originale, parte da dati di fatto che con grande scrupolosità René Guiton ha saputo raccogliere anche per le responsabilità che gli riveste sul piano internazionale la sua collaborazione alle Nazioni Unite. Egli ha raccolto dati incontrovertibili che si riferiscono a situazioni di effettiva persecuzione dei cristiani in parecchi paesi del mondo, soprattutto dell'area islamica, e ha messo in evidenza come di fronte a questo dato di fatto ci sia un reale silenzio della stragrande maggioranza degli organi di informazione, degli opinionisti e dell'intelligenza dei paesi dell'Occidente, specialmente in Europa. Dunque si tratta di due dati, a suo avviso, incontrovertibili: il dato della persecuzione e il dato di questa omertà, di questo silenzio. Naturalmente c'è da chiedersi perché questo silenzio. Ed ecco che Guiton, col quale ho avuto un dialogo pubblico qui all'Università di Chieti, mette in luce una sorta di pregiudizio laicista che, in nome appunto di una presunta laicità, vorrebbe emarginare ogni forma di sostegno, di difesa del cristianesimo, anche in condizioni dove è semplicemente difesa dei diritti umani e della dignità della persona umana, cercando in tal modo di favorire una sorta di presunto dialogo interreligioso che in realtà però è semplicemente perdita di identità. Dunque il campanello d'allarme è molto serio e aiuta forse tutti, agli stessi cristiani, a prendere coscienza della gravità della situazione e dell'esigenza di promuovere una presa di coscienza di ciò che è veramente in gioco, che è il diritto alla libertà religiosa per i cristiani e per tutti.
C'è un altro campanello d'allarme, sicuramente ancora più grave, che dietro questa tesi di Guiton, cioè queste crescenti persecuzioni che i cristiani subiscono nel mondo. Quale riflessione fare su questo dato storico, Eccellenza?
La lettura di ciò che sta avvenendo nel villaggio globale è stata marcata indubbiamente dagli eventi dell'11 settembre 2001, che sembrarono dar ragione alle tesi dello studioso di strategie militari americane Huntington, che aveva pubblicato nella metà degli anni 90 il volume The Clash of Civilizations, lo scontro delle civiltà. La tesi di Huntington è presto detta: mentre nell'Ottocento ci sarebbe stato uno scontro di civiltà in qualche modo e nel Novecento uno scontro di ideologie, lo scontro di civiltà ottocentesco però è uno scontro propriamente delle nazioni e quello del Novecento delle ideologie, dei blocchi contrapposti, ciò che si profila oggi è uno scontro di civiltà intese come religioni, come mondi religiosi che sottendono i grandi universi culturali del villaggio globale. La tesi dello scontro sembra essere confermata dagli eventi del settembre 2001, dove sembrava che l'Islam si fosse mosso all'attacco del cristianesimo. Ora in realtà tutto questo va ben ridimensionato. Il problema non è uno scontro delle religioni, ma è il problema di un certo fondamentalismo e integralismo islamico che va isolato da parte degli stessi islamici moderati, che sono peraltro la stragrande maggioranza degli islamici. Dunque occorre sostituire al modello dello scontro quello che lo stesso Guiton chiama il modello di una alleanza di civiltà, per favorire la quale è naturalmente fondamentale il riconoscimento da parte di tutti del ruolo pubblico della religione, della sua rilevanza per contribuire ai cammini di pace, di rispetto reciproco e di dialogo fra gli universi diversi che fanno il mondo del villaggio globale.
Eccellenza, in Occidente la giusta denuncia delle persecuzioni che i cristiani subiscono in paesi a maggioranza islamica non rischia di trasformarsi poi in un sentimento di odio verso i musulmani, di islamofobia, come si dice?
Ma certamente è un rischio, certamente l'odio dell'altro, il rifiuto del diverso è sempre una possibilità incombente come possibilità negativa, naturalmente, perché nega la pari dignità di tutti gli esseri umani davanti all'unico Dio e nega quell'uso della ragione su cui tanto insiste Papa Benedetto XVI come segno anche della presenza di Dio nel cuore umano e nell'universo. Naturalmente, se questo è un rischio, non significa però che le forme di cristianofobia non vadano denunciate con chiarezza e con fermezza. Io credo che tutto sta a come lo si fa. Se lo si denuncia in nome di una sorta di campagna, di crociata contro l'altro, ovviamente sarebbe un errore, ma se lo si denuncia per promuovere la giustizia, la pace e il rispetto dei diritti umani di tutti, a cominciare dai cristiani, e lo si fa con uno stile che promuove il dialogo e l'incontro, oltre che la corresponsabilità e la reciprocità, credo che questo possa solo giovare al bene comune di tutti e alla pace fra le nazioni.
Anche perché denunciare le persecuzioni che i cristiani subiscono nel mondo significa promuovere la libertà religiosa di tutti.
È evidente. E naturalmente significa, prima di ogni altra cosa, rispettare delle persone umane, salvare delle vite. Io dico che alla base di tutto c'è il grande contributo che il cristianesimo ha dato alla coscienza universale, cioè l'idea di persona, del valore assolutamente unico, irripetibile di ogni essere umano, della sua infinita dignità che da tutti va rispettata. Se manca questa idea di persona, che è il baluardo contro ogni forma di nichilismo e di violenza, si dà lo spazio alla barbarie.
Quindi, per chiudere e tornare all'inizio di questa nostra conversazione, anche lei dice è necessario in Occidente spezzare questo silenzio, denunciare a voce alta le persecuzioni che i cristiani subiscono in diversi paesi del mondo in questo momento storico.
Ma certamente credo che sia un diritto dovere di tutti per il bene di tutti, quindi non è una bandiera di parte, è veramente un servizio alla causa di tutti ed è un rivendicare l'alternativa alla logica dello scontro, che è la logica invece del dialogo e della verità.
E noi ringraziamo molto Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, teologo arcivescovo di Chieti e Vasto, la sua riflessione sul volume di René Guitton tradotto in italiano con il titolo di Cristianofobia e in generale sulle notizie che arrivano dall'Iraq e dall'India di un acuirsi delle persecuzioni contro i cristiani. Noi ci fermiamo qui, questo era il tema della nostra diretta di oggi. E a questo punto vi auguro ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Come sempre continuiamo la nostra trasmissione con i titoli del TG1 delle 13.30 che ascoltiamo, sono andati in onda pochi minuti fa, con l'aiuto di Mario Scattoni in console, Elena Colson e Maria Serena Tullo in regia, li riascoltiamo e poi passiamo alla seconda parte della nostra diretta. Avremo ancora una terza testimonianza sul tema del nostro programma di oggi.
Pronti i ricorsi al TAR dopo l'esclusione di Formigoni e PDL a Roma, attesa per la Polverini, si cerca una soluzione politica. La preoccupazione di Napolitano, seguo gli sviluppi, dice il capo dello Stato, attendo decisioni dalla magistratura. L'Europa condanna l'Italia per l'emergenza rifiuti in Campania nel 2007, furono bloccati fondi per mezzo miliardo di euro. All'aeroporto di Fiumicino la sperimentazione del primo body scanner, nessun rischio per salute e privacy dei viaggiatori. Sempre più gioco d'azzardo, ogni italiano spende oltre 700 euro l'anno e attenzione, può essere una patologia grave. Nazionale spenta nell'amichevole con il Camerun, finisce 0-0, in tre partite azzurri una sola volta in gol. Buongiorno, benvenuti al TG1. L'esclusione delle candidature di Formigoni in Lombardia e di Polverini nel Lazio continua a surriscaldare il clima tra i partiti e nelle istituzioni. La maggioranza si interroga sulla praticabilità di soluzioni che consentano di uscire dall'impasse per via politica. Ma prima di parlare di questo facciamo il punto della situazione delle liste e di quello che è accaduto nelle ultime ore. Allora, con Maria Soavi in diretta dalla...
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi. L'abbiamo ascoltata come sempre qui sulla Radio Vaticana in diretta per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia, ma vi ricordo che l'appuntamento con la nostra informazione, quella della Radio Vaticana, è alle ore 14 con il radiogiornale 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Ancora buon pomeriggio e buon ascolto a tutti voi, Fabio Colagrande al microfono, la nostra diretta di oggi. Si sta occupando delle persecuzioni che i cristiani subiscono nel mondo. Recentemente il quotidiano Avvenire ha pubblicato una tabella che è la World Watch List, una lista, una classifica, potremmo dire, dei paesi dove la persecuzione nei confronti dei cristiani per motivi legati alla loro fede è più forte. È realizzata ogni anno da Open Doors International, un'agenzia no profit statunitense. Tra i 50 stati presi in esame, 35 sono di tradizione islamica. È un grafico in cui vengono riportati, e questo è avvenuto recentemente sul quotidiano Avvenire, i primi 30, che sono Corea del Nord, Iran, Arabia Saudita, Somalia, Maldive, Afghanistan, Yemen, Mauritania, Laos, Uzbekistan, Eritrea, Bhutan, Cina, Pakistan, Turkmenistan, le isole Comores, l'Iraq, il Qatar, la Cecenia, l'Egitto, il Vietnam, la Libia, il Myanmar, Azerbaigian, Algeria, India, Nigeria, Oman, Brunei, Sudan. Noi stiamo parlando di questo tema anche sulla scorta di un volume che fa già discutere in Italia, Cristianofobia, dello scrittore e intellettuale francese René Guiton. In Occidente prendere le difese dei cristiani equivale a schierarsi dalla parte della maggioranza, scrive Guiton. Il sempre più cristianizzato Occidente fa fatica a concepire che i cristiani possano essere perseguitati in quanto cristiani, e Guiton denuncia un silenzio dei mezzi di informazione. Noi ne abbiamo parlato nella prima parte di questo programma con Lorenzo Cremonesi, che da Baghdad ci ha raccontato del suo recente viaggio nella zona di Mosul, l'incontro con le comunità cristiane che sono in fuga dall'Iraq, e poi abbiamo analizzato la tesi di Guiton con il teologo Bruno Forte. In questa seconda parte abbiamo in linea un collega giornalista, Gerolamo Fazzini, direttore di Mondo in Missione di missionline.org, testate delle Pime, perché il Pime, questi mezzi di comunicazione cattolici, Mondo in Missione e missionline.org, si occupano molto spesso delle persecuzioni contro i cristiani. Proprio in questi giorni trovate sul sito www.missionline.org uno speciale dedicato alle persecuzioni contro i cristiani in Iraq, ma Mission Line si occupa anche della situazione in India, dove Gerolamo Fazzini è stato anche recentemente, quindi siamo lieti di averlo in linea con noi. Buon pomeriggio Fazzini, grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Recentemente si è svolta l'assemblea dei vescovi indiani a Guwahati, in Assam, nel nord-est del paese. I vescovi indiani hanno preso in esame il recente genocidio della minoranza cristiana in Orissa, oltre 80 cristiani uccisi, 45.000 sfollati senza tetto, migliaia di feriti, e gli ancora più recenti attacchi in altri stati quali il Karnataka, l'Andhra Pradesh e Tamil Nadu. Quali sono state le conclusioni dei vescovi indiani di fronte a questi fatti così drammatici?
Ma da un lato è stata rilanciata la preoccupazione per questo clima generale che si respira soprattutto in alcuni stati, in alcuni contesti, un clima che è diciamo subito avvelenato da motivazioni politiche, quindi non stiamo parlando di una guerra indù contro cristiani, ma stiamo parlando di una esasperazione fondamentalista di alcuni settori che usano la religione induista come un'arma, diciamo così. Quindi da un lato la percezione di questo clima, anche un certo allarme, dall'altro l'esigenza di rispondere a questa situazione con le armi del dialogo e della chiarezza. E quando dico della chiarezza significa l'idea che si debba coinvolgere chi ha potere, quindi le amministrazioni pubbliche, i governi eccetera, per tutelare questa minoranza cristiana non come un favore confessionale, ma come un riconoscimento del sacrosanto diritto alla libertà religiosa. Quindi i vescovi da un lato esprimono allarme e preoccupazione, dall'altro come dire, invitano a non cavalcare il clima o a non farsi trascinare da un clima teso, da un clima arroventato, con rischio poi di rispondere con la violenza alla violenza.
Fazzini, lei è stato recentemente proprio in India, e come leggere queste persecuzioni, queste discriminazioni che vengono di solito fotografate come uno scontro tra due religioni, l'induismo e il cristianesimo?
Ma io appunto nel corso di questo peraltro brevissimo viaggio in India però ho avuto proprio la sensazione che nel popolo, nelle persone comuni il clima sia molto più disteso di quanto non lasciano intendere invece a volte i lanci di agenzia, gli stessi articoli, le stesse cose che anche noi scriviamo e diciamo. Questo non per dire che tutto va bene, ma perché non è vero, ma per distinguere davvero fino in fondo quello che è il sentire comune di tanta parte della popolazione che poi alla fine lavora insieme, cristiani, indù e peraltro anche musulmani, perché c'è una consistente minoranza musulmana in India, lavorano insieme attorno a tanti progetti concreti, a tante soluzioni concrete di problemi quotidiani. Quello che è veramente preoccupante, come dicevo, è invece il tentativo di una parte politica che risponde peraltro a un partito ben preciso e ha notevoli ramificazioni nella società indiana, il tentativo di questa parte politica è di affermare l'idea che l'induità, intesa come essenza dell'India, corrisponde appunto all'essere indù e quindi che non ci sia cittadinanza possibile per chi non fa parte della famiglia induista, per cui da lì anche appunto questa avversione sobillata contro i cristiani, contro gli stessi musulmani, però ripeto, la percezione del clima nella gente è di tutt'altro segno, per fortuna.
Allargando un po' il discorso invece a quella che viene definita come la nuova persecuzione dei cristiani nel mondo in diversi paesi, che è un po' il tema della nostra trasmissione di oggi, le chiedo quanto le persecuzioni e le discriminazioni subite dalle comunità cristiane in Iraq, in altri paesi a maggioranza musulmana o anche in India debbono, secondo lei, interrogare l'Occidente?
Ma io partirei intanto da un dato che è affermato da una fonte al di sopra di ogni sospetto, cioè l'ONU. Un organismo interno all'ONU che si occupa specificamente di libertà religiosa ha denunciato da qualche anno in qua proprio la discriminazione e anche la persecuzione a danno dei cristiani come quella contro la minoranza più vulnerabile, cioè i cristiani sono il vero vaso di coccio in questo momento nel panorama internazionale, non che altre comunità o altre minoranze stiano tutte bene, ma di fatto, numeri alla mano e così con uno sguardo di orizzonte di scenario, questo appare come un dato abbastanza evidente e, ripeto, lo attesta una fonte insospettabile. Quindi di fronte a questo fatto, che non è una preoccupazione immediatamente confessionale eccetera, ma è un dato oggettivo, io ho la sensazione che si parli ancora troppo poco e quando se ne parla a volte se ne parla male, perché il punto è che occorre secondo me sempre trattare questo tema della persecuzione anticristiana inserendolo nel quadro più generale della mancanza di libertà religiosa o della inadeguata applicazione della libertà religiosa a livello mondiale, e dunque farne oggetto di una battaglia per il rispetto di un diritto fondamentale della persona e non di una appunto rivendicazione di bottega, di parte, come se ai cristiani stesse a cuore solo la libertà religiosa dei cristiani e quindi esaurissero la loro preoccupazione appunto in una chiave di tipo confessionale. L'altro problema, dicevo, è che quando se ne parla a volte si esaspera un po' questa idea della cristianofobia, che peraltro può suonare antipatico come termine, però appunto ha delle ragioni per essere affermato, però il rischio è di parlarne in modo tale che si susciti volontariamente o involontariamente, per esempio, una islamofobia o atteggiamenti di avversione e di ostilità nei confronti di altre tradizioni religiose, e questo è sbagliato. Cioè, un conto è denunciare il fatto che i cristiani sono perseguitati, sono discriminati ad opera di determinati gruppi o in paesi a maggioranza musulmana, a maggioranza indù, eccetera, questo è un fatto. L'altro rischio invece è quando si addebita esplicitamente alle religioni in quanto tale un'ostilità anticristiana.
È comunque d'accordo con quanto sostiene l'intellettuale francese René Guiton, e cioè sul fatto che c'è disinformazione sulle persecuzioni anticristiane nel mondo, c'è disinformazione nell'Occidente, nei mezzi di comunicazione occidentali?
Sono d'accordo, se ne parla, ma se ne parla ancora troppo poco, e soprattutto, torno a dire, se ne parla troppo poco nei termini di un diritto fondamentale negato, un diritto umano fondamentale che viene negato. L'Occidente è molto sensibile al tema dei diritti umani, ma essendo permeato comunque di secolarismo e di una modernità che vuole fare a meno di Dio, dimentica il tema della libertà religiosa come diritto umano fondamentale e dunque di conseguenza è poco attento, assolutamente poco attento al tema delle persecuzioni anticristiane proprio per questa ragione di fondo, cioè di una visione che dimentica la questione della libertà religiosa come un tema cruciale.
E oltre al silenzio dei mezzi di comunicazione bisogna anche sottolineare forse anche l'inefficacia della comunità internazionale ad attivarsi per tutelare la libertà religiosa.
Assolutamente, d'accordo, perché tutto questo fa appunto, come dire, discende da questa sbagliata concezione dei diritti umani che sono molto attenti, per la quale noi siamo molto attenti, noi Occidente in generale siamo molto attenti a temi come la libertà di espressione, di stampa, di libertà sindacale, di libertà di voto e quant'altro, ma siccome non ci sta a cuore con la stessa forza il tema della libertà religiosa, quando ci sono di mezzo ostilità anticristiane o in generale contro qualche minoranza religiosa, non ci si scalda politicamente parlando, non ci si infervora con lo stesso tenore per altre situazioni, e dunque fa molto meno problema, muove meno la politica la situazione dei cristiani appunto in Iraq piuttosto che in India o altrove rispetto ad altre violazioni di diritti umani ugualmente gravissime che vanno censurate eccetera, ma appunto in questo caso la sensibilità che si determina a livello politica è molto molto inferiore.
Ed era Gerolamo Fazzini, direttore di Mondo e Missione di missionline.org, testate del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere, con la sua riflessione sulle persecuzioni che subiscono i cristiani nel mondo, sulla tesi di René Guitton e sulla necessità di tutelare la libertà religiosa. Chiudiamo la nostra diretta di oggi. Ringrazio i nostri ospiti, Lorenzo Cremonesi da Baghdad, Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, appunto Gerolamo Fazzini. In regia c'erano Elena Colson e Maria Serena Tullio, in console Mario Scatton, Fabio Colagrande. Vi auguro ancora buon ascolto. Vi ricordo alle ore 14 l'appuntamento con il Radiogiornale della Radio Vaticana.